Bene, bene, carissimi amici, eccomi qua ancora una volta per stare con voi. Questa sera apriamo la seconda della serie di tre libri doppi, vale a dire primo e secondo libro di Samuele, primo e seconda re e primo e secondo libro delle cronache. Questa sera quindi andiamo ad aprire il primo libro dei re. Originariamente i libri erano singoli, ossia un libro di Samuele, un libro di re e un libro di cronache. I traduttori della versione dei 70 hanno fatto le divisioni e lo hanno fatto semplicemente per comodità del lettore. Io penso che probabilmente è stata una saggia decisione. Sebbene l'autore sia sconosciuto, i due libri di Re sono stati scritti mentre il primo tempio non era ancora stato distrutto, come si capisce dal versetto 8 del capitolo 8, dove, parlando degli arredi del santuario, è detto: «Esse sono rimaste là fino ad oggi». Geremia è tradizionalmente considerato lo scrittore, mentre scuole moderne assegnano l'origine ai profeti, in modo generico. Il tema di questi due libri dei re si trova nell'espressione che ricorre 9 volte in Prima Re, «come Davide, suo padre». In altre parole, noi stiamo seguendo la linea di Davide, e ciascun re fu misurato sul modello creato da Davide. È stato un modello umano e non è proprio il più alto modello del mondo. Nonostante ciò, noi troviamo che re dopo re hanno fallito nel raggiungerlo. Grazie a Dio ci sono stati anche quelli che ne sono stati all'altezza. Comunque, noi troveremo che questa sezione della scrittura è a volte spiacevole e squallida. È storia e rivela il declino, il fallimento del regno. Prima il regno fu diviso e poi ciascun regno cadde. Ci sono versetti chiave che sintetizzano la verità di questi due libri dei re. Il primo versetto chiave descrive il declino e il fallimento del regno del nord. I figli di Israele si abbandonarono a tutti i peccati che Geroboamo aveva commessi e non se ne allontanarono finché il Signore mandò via Israele dalla sua presenza, come aveva predetto per bocca di tutti i profeti suoi servi. E Israele fu deportato dal suo paese in Assiria, dove è rimasto fino ad oggi. Così è scritto in Seconda Re, capitolo 17, nei versetti 22 e 23. Il secondo versetto chiave descrive il fallimento del regno del sud. E andiamo a leggerlo in Seconda Re, capitolo 25, versetto 21. E il re di Babilonia li fece uccidere a Ribla, nel paese di Kamat. Quindi in Prima Re troviamo la documentazione della divisione del regno e in Seconda Re la documentazione del collasso del regno. Considerando i due libri come una unità, essi si aprono con il re Davide e si chiudono col re di Babilonia. Essi sono il libro del governo dell'uomo sul regno di Dio e, naturalmente, il risultato non è buono. Il trono sulla terra deve essere in accordo col trono in cielo per ottenere benedizioni e benefici per il popolo di Dio. E i piani degli uomini non devono capovolgere i propositi di Dio, come invece vedremo. Prima e Seconda Re sono in realtà la continuazione del racconto cominciato nel primo e secondo libro di Samuele. Questi quattro libri possono essere considerati come un tutt'uno, in quanto tracciano la storia della nazione dal tempo della sua grande espansione, influenza, prosperità sotto Davide e Salomone, fino alla divisione, alla cattività, all'esilio di entrambi i regni. L'insegnamento morale di questi due libri è dimostrare all'uomo la sua incapacità a regnare su se stesso, sul mondo. In questi libri storici, Samuele e Re, abbiamo una vivida visione della nascita e del fallimento del regno di Israele. Nell'esaminare questi libri seguiremo un certo schema, e precisamente. Primo, morte di Davide, nei capitoli 1 e 2 di Prima Re. Secondo, gloria del regno di Salomone. Vedremo questo nei capitoli dal 3 all'11 e precisamente la preghiera di Salomone per ricevere saggezza, nei capitoli 3 e 4. La costruzione del Tempio, capitoli 5 e 8. La fama di Salomone, capitolo 9 e 10. E infine il disonore e la morte di Salomone nel capitolo 11. Come terzo punto vedremo la divisione del regno, dal capitolo 12 di Prima Re al capitolo 16 del secondo libro. Quarto aspetto, quarto punto, la cattività di Israele in Assiria, nel capitolo 17 di Seconda Re. E infine, come ultimo punto, il quinto, il declino, la cattività di Giuda in Babilonia, nei capitoli dal 18 al 25 del secondo libro. Iniziamo adesso ad esaminare il capitolo 1 del primo libro dei Re, il cui tema è il fallito colpo di stato di Adonia e l'unzione di Salomone come re. Come dicevamo, i libri dei Re continuano il racconto incominciato nei libri di Samuele. Nel primo capitolo troviamo che Davide è vecchio. Uno dei suoi figli, Adonia, tenta di impadronirsi del trono. Davide, spinto da Natan e Bathsheba, designa un altro figlio, Salomone, perché egli sia unto re sopra Israele. Cominciamo leggendo il versetto 1, che contiene una triste nota. Il re Davide era vecchio, avanti negli anni, e per quanto lo coprissero con indumenti, non poteva riscaldarsi. Davide era ormai vecchio. È difficile pensare a lui come a un vecchio. Pensiamo quasi sempre a Davide come a un pastorello. È difficile descriverlo come un vecchio, bisognoso di cure. Suo figlio Adonia approfitta di lui in queste condizioni. Proseguiamo infatti la lettura fino al versetto 6. Perciò i suoi servitori gli dissero: «Si cerchi per il nostro signore una ragazza vergine che stia al servizio del re, ne abbia cura e dorma fra le sue braccia. E così il re, nostro signore, si riscalderà». Cercarono dunque per tutto il paese di Israele una bella ragazza. Trovarono Abisag, la sunamita, e la condussero dal re. La ragazza era bellissima, si prendeva cura del re e lo serviva, ma il re non ebbe rapporti con lei. Adonia, figlio di Aggit, mosso dall'ambizione, diceva: «Sarò io il re», e si procurò carri, cavalieri e 50 uomini che correvano davanti a lui. Suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua, dicendogli: «Perché fai così?» Adonia era inoltre di bellissimo aspetto ed era nato subito dopo Absalom. Dicevamo che Adonia, approfittando delle cattive condizioni di salute del padre, tenta di mettersi sul trono e di farsi re. Naturalmente questo non ha coinciso con i piani di Dio. Troviamo una grande quantità di intrighi. Gli intrighi sono una delle cose che caratterizzano il regno di Davide. Cerchiamo di scoprire chi è Adonia. Qui è la prima volta in cui è menzionato per una ragione importante, ma ci viene detto della sua nascita in 2 Samuele, capitolo 3, versetto 4. In quel passo troviamo che Adonia è il quarto figlio di Davide, natogli in Hebron, e sua madre era Aggit, una delle mogli di Davide, della quale noi non conosciamo niente, eccetto il fatto che il suo nome significa festosa. Adonia, figlio di Aggit, mosso dall'ambizione. Abbiamo letto così nel versetto 5. Quest'ultima espressione, mosso dall'ambizione, è interessante perché c'è un versetto della parola, della Bibbia, che si può applicare a questo proposito. Poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. È scritto così in Luca, capitolo 14, versetto 11. Chiunque si innalza sarà abbassato. Sarà vero per Adonia, ed era certamente vero che egli innalzò se stesso. Le scritture ci raccontano molte cose su Adonia. Era un giovane molto orgoglioso, con un alto concetto di se stesso. Era presuntuoso, e si possono scorgere in lui alcuni tratti del fratellastro Absalom, che guidò una ribellione contro Davide. Certamente anche ad Adonia sarebbe piaciuto essere alla guida di una ribellione contro suo padre. Davide non ha mai avuto la capacità di disciplinare la sua famiglia. Egli ha avuto una vita familiare disorganizzata. Un caos organizzato ha regnato nel palazzo di Davide e Adonia trasse ogni vantaggio dalla situazione. Davide non l'aveva mai rimproverato. Quando sbagliava, penso che Davide abbia solo sorriso a suo figlio, proprio come farebbe un vecchio indulgente. Non solo non lo rimproverò, ma nemmeno gli disse: «Perché fai così?». La mancanza di disciplina portò i frutti che vedremo in seguito. Leggiamo i versetti dal 7 al 10 di Prima Re, capitolo 1. Egli prese accordi con Joab, figlio di Seruia, e con il sacerdote Abiatar, Essi si misero dalla sua parte e lo favorirono. Ma il sacerdote Sadoc, Benaia, figlio di Jehoiada, il profeta Natan, Simei, Rei e gli uomini valorosi di Davide non erano dalla parte di Adonia. Adonia sacrificò pecore, buoi e vitelli grassi vicino al masso di Zoelet, che è accanto alla fontana di Rogel, e invitò tutti i suoi fratelli, figli del re, e tutti gli uomini di Giuda che erano al servizio del re. Ma non invitò il profeta Natan, né Benaia, né gli uomini valorosi, né Salomone, suo fratello. Joab, che fu fedele a Davide per molti anni, ora si allea ad Adonia. Vediamo che si prepara per il futuro. Davide è vecchio e in poco tempo se ne andrà. Joab vuole essere dalla parte del vincente. L'unico sulla scena che sembra avvicinarsi al trono è Adonia. Joab ha una tremenda influenza alla corte di Davide. Egli è stato l'uomo di fiducia di Davide dall'inizio e sono sicuro che fu fedele a Davide. Credo che mai avrebbe permesso che Adonia torcesse un capello soltanto a Davide, ma allo stesso tempo voleva che qualcuno occupasse il trono. Nessun altro figlio di Davide gli sembrò miglior candidato. Questo è interessante perché ciò implica che Joab non avrebbe scelto Salomone come re. La scelta di Davide probabilmente sarebbe stata per Absalom, non per Salomone, e ora egli, se se ne fosse reso conto, avrebbe sorriso nel vedere che Adonia incominciava la sua marcia verso il trono, perché Adonia è molto simile ad Absalom. Vediamo che Adonia indice un banchetto. Questo è sempre un buon aiuto per qualsiasi progetto. Molte decisioni importanti, infatti, vengono prese nelle cosiddette cene di lavoro. L'intenzione di Adonia era quella di annunciare, durante il banchetto, che ora egli era il re. Per il diritto di primogenitura, egli probabilmente aveva una possibilità di salire al trono. Sappiamo che era maggiore d'età di Salomone. Secondo le regole e le disposizioni di quel tempo, il maggiore dei figli era sempre l'erede della corona ed aveva diritto alla successione. Absalom, naturalmente, era morto. Questo faceva di Adonia il prossimo candidato. È stata una mossa audace spedire inviti ai figli del re, specialmente considerando il fatto che Salomone non ricevette nessun invito. Egli fu escluso. Adonia sapeva che Natan sarebbe stato dalla parte di Bathsheba, la moglie di Davide. Natan fu uno di quelli che si prese cura di Davide durante il terribile periodo del suo grande peccato. Bathsheba, naturalmente, era la madre di Salomone. Natan ora va da lei. Parliamo del piano di Natan e Bathsheba nei versetti dall'11 al 14 in Prima Re, capitolo 1. Allora Natan parlò a Bathsheba, madre di Salomone, e le disse: «Non hai udito che Adonia, figlio di Haggit, è diventato re senza che Davide, nostro signore, ne sappia nulla? Vieni dunque e permetti che io ti dia un consiglio, affinché tu salvi la tua vita e quella di tuo figlio Salomone. Va, entra dal re Davide e digli: O re, mio signore, non giurasti alla tua serva dicendo: Salomone, tuo figlio, regnerà dopo di me, sedendo sul mio trono? Perché dunque regna Adonia? Ecco, mentre tu starai ancora parlando al re, io entrerò dopo di te e confermerò le tue parole». Adonia stava iniziando a muoversi alle spalle di Davide. Infatti, egli non consultò affatto il re per questo progetto, e allora anche Natan incomincia a muoversi. Davide aveva fatto una promessa a Bathsheba, la moglie. Quando il loro secondo figlio nacque, vi ricordate che il primo morì, Davide le promise che egli sarebbe stato re dopo di lui. Questo figlio è Salomone. Ma Davide non fece nessuna mossa per metterlo sul trono o rivelare la sua decisione. Forse Davide non era entusiasta dell'idea di farlo diventare re. Natan sta dicendo che è meglio mettere in guardia Davide su quanto sta succedendo. Lei, Bathsheba, dirà al re cosa sta accadendo e lui, Natan, rafforzerà le sue parole. Natan voleva far aprire gli occhi a questo vecchio re dicendogli cosa stava succedendo sotto il suo naso. Bathsheba rimase d'accordo. Signore, alla tua serva tu giurasti per il Signore, il tuo Dio, dicendo: Salomone, tuo figlio, regnerà dopo di me, sedendo sul mio trono. Ora invece ecco che Adonia è diventato re senza che tu, o re, mio signore, ne sappia nulla. Ha sacrificato buoi, vitelli grassi e pecore in gran numero e ha invitato tutti i figli del re, il sacerdote Abiatar e Joab, il capo dell'esercito, ma non ha invitato il tuo servo Salomone. Ora gli occhi di tutto Israele sono rivolti verso di te, o re, mio signore, perché tu gli dichiari chi debba sedere sul trono del re, mio signore, dopo di lui. Altrimenti, quando il re, mio signore, si sarà addormentato con i suoi padri, io e mio figlio Salomone saremo trattati come colpevoli. Lei parlava ancora con il re quando arrivò il profeta Natan. Andarono a dire al re: «Ecco il profeta Natan». Questi venne in presenza del re e gli si prostrò davanti con la faccia a terra. Natan disse: «O re, mio signore, sei tu che hai detto: Adonia regnerà dopo di me, sedendo sul mio trono?» Sembra che Davide non vedesse Batsheba da molto tempo e che non avesse fatto nessun passo per scegliere tra i suoi innumerevoli figli un successore. Probabilmente Adonia era molto attraente, elegante, un ragazzo capace, e c'erano molte persone che lo vedevano come futuro re. Ma c'era pur sempre la promessa fatta da Davide a Batsheba tanto tempo prima. Volevano sapere se fosse stato Davide ad aver scelto Adonia per regnare dopo di lui, o se invece fosse all'oscuro di tutto. Non volevano dare per scontata la successione di Salomone e passare poi per usurpatori. Davide non ne sapeva niente. Lo si capisce dai versetti che ora andiamo a leggere, dal 28 al 40, sempre da Prima Re, capitolo 1. Il re Davide rispose: «Chiamatemi Batsheba». Lei entrò alla presenza del re e rimase in piedi davanti a lui. Il re fece questo giuramento: «Com'è vero che vive il Signore, il quale mi ha liberato da ogni angoscia, io farò oggi quel che ti giurai per il Signore, per il Dio d'Israele, quando dissi: Salomone, tuo figlio, regnerà dopo di me sedendo sul mio trono al mio posto». Batsheba si inchinò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re e disse: «Possa il re Davide, mio signore, vivere per sempre». Poi il re Davide disse: «Chiamatemi il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di Jehoiada». Essi vennero alla sua presenza e il re disse loro: «Prendete con voi i servitori del vostro signore. Fate salire Salomone, mio figlio, sulla mia mula e conducetelo a Gion. In quel luogo il sacerdote Sadoc e il profeta Natan lo ungeranno re di Israele. Poi suonate la tromba e gridate: Viva il re Salomone! Voi risalirete al suo seguito ed egli verrà, si metterà seduto sul mio trono e regnerà al mio posto. Io nomino lui come principe di Israele e di Giuda». Benaia, figlio di Jehoiada, rispose al re: «Amen. Così voglia il Signore, il Dio del re, mio signore. Come il Signore è stato con il re, mio signore, così sia con Salomone, e renda il suo trono più grande del trono del re Davide, mio signore». Allora il sacerdote Sadoc, il profeta Natan, Benaia, figlio di Jehoiada, i Cheretei e i Peletei scesero, fecero salire Salomone sulla mula del re Davide e lo condussero a Gion. Il sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dal tabernacolo e unse Salomone. Suonarono la tromba e tutto il popolo gridò: «Viva il re Salomone!». Tutto il popolo risalì al suo seguito, suonando flauti e abbandonandosi a una grande gioia, e la terra rimbombava dalle loro grida. Quando Davide parlò a Batsheba di Salomone, notiamo che egli ha detto «tuo figlio» e non «nostro figlio». Era probabilmente un modo per precisare e per tranquillizzarla sul fatto che non aveva cambiato idea. Davide però non si limitò a parlare, a manifestare la sua idea, ma agisce, mettendo in moto la procedura per ungerlo e dichiararlo così ufficialmente re. Tutto si volge con regolarità e Salomone riceve la benedizione di Benaia e l'unzione di Sadoc, i due sacerdoti. Possiamo fare una considerazione. Il mulo era l'animale che cavalcavano i re, mentre il cavallo era l'animale da combattimento. Ricorderete che quando il Signore venne sulla terra la prima volta, non venne per fare guerra. Egli venne per offrire se stesso come Messia di Israele, e come tale ha cavalcato un piccolo asino per entrare a Gerusalemme. Vediamo che anche Salomone fu posto su quella cavalcatura reale per essere condotto al luogo della cerimonia. E così, con questa similitudine che andavamo a ricordare fra l'Antico e il Nuovo Testamento, vi invito a riascoltarci, a risentirci proprio domani al solito orario, quando andremo avanti con la storia di Adonia e scopriremo se Adonia riesce ad andare sul trono. Quindi appuntamento a domani al solito orario. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon riposo.